Per una volta consentitemi di iniziare la giornata con un paio di avvisi. Sabato prossimo, il 19 aprile, il post compie 15 anni e visto che siete stati voi abbonati a rendere possibile questo compleanno, per festeggiarlo abbiamo pensato di farvi qualche regalo. Da oggi, dalle 9 del mattino, trovate sull'app del post un nuovo podcast, si chiama 15 anni. Per 15 giorni Luca Sofri, Francesco Costa ed Elena Zacchetti vi accompagneranno nei momenti che hanno segnato il percorso del post per arrivare fin qui. 15 puntate, una puntata al giorno, ogni puntata un racconto legato alla storia del post. Oh, niente di solenne o di autocelebrativo, forse non c'è bisogno che ve lo dica perché lo sapete meglio di me che sono solo il penultimo arrivato al post, ma la retorica non è nello stile della casa, mentre è una nostra abitudine e anche un nostro piacere invitarvi ogni tanto dietro le quinte del lavoro che facciamo. Con podcast e newsletter vi abbiamo portato spesso a sbirciare in redazione, sempre senza prenderci troppo sul serio, ma prendendo sempre molto sul serio il compito di informarvi al meglio che sappiamo. Ecco, il podcast 15 anni è un pezzo di questa storia e anche il suo racconto. Lo trovate sull'app del post ed è un podcast aperto a tutti, anche ai non abbonati. Ma i regali di compleanno non sono finiti qui. Da oggi e fino al 30 aprile, a ognuno di voi abbonati regaleremo un abbonamento di un mese da regalare a chi volete. Non sto qui a suggerirvi a chi lo potreste regalare. Può essere un parente oppure una persona che ora vive fuori dall'Italia e vi fa piacere farle sapere che è nei vostri pensieri e che ci tenete rimanga in contatto con quel che succede dalle nostre parti. Oppure potete regalarlo all'amica con cui amate discutere anche se non siete d'accordo su nulla, per avere nuovi spunti su cui confrontarvi. O anche solo all'inquilino che ogni giorno vi incrocia sul pianerottolo con le cuffie alle orecchie e un sorriso sornione, oppure l'aria concentrata a seconda del podcast che state ascoltando, e da mesi si chiede che cosa diavolo ascoltate che vi cattura tanto. Avete 15 giorni per pensarci e se non riuscite a decidere subito, sappiate che il codice per l'abbonamento in regalo può essere inviato a quante persone volete. Però attenzione, può essere attivato soltanto da una persona, quindi il mio consiglio è quello di scegliere voi una persona che potrebbe essere interessata al post, una persona a cui farlo conoscere. L'abbonamento dà diritto a tutta l'offerta di informazione riservata agli abbonati del post ed è facilissimo da regalare, vi basterà inviare alla persona che avete scelto un codice. Il codice lo trovate nella pagina dedicata. Ci potete arrivare a questa pagina cliccando il link che trovate nella descrizione di questa puntata di Morning, oppure potete trovare il link anche in una mail inviata nella vostra casella di posta elettronica. Ecco, queste erano le istruzioni, a voi non resta che il compito di scegliere la persona. Quanto a noi, come vi ha scritto il peraltro direttore Luca Sofri in una mail che avete ricevuto qualche giorno fa, continuiamo a pensare, e sono 15 anni che lo pensiamo, che più siamo e meglio stiamo. E che visto che questa cosa di sentirsi più amici che nemici un po' ha funzionato, ci sembra valga la pena di passare parola e farvi questo regalo. Questo è Morning, cominciamo! Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è martedì 15 aprile, io sono Nicola Ghittoni e per dirla con le parole che usa Paola Peduzzi oggi sul Foglio, secondo Trump Zelensky si è invaso da solo. È una sintesi brutale ma piuttosto fedele di quello che è accaduto nelle ultime ore e che fa l'apertura di molti dei quotidiani oggi in edicola. Il commento di Donald Trump alla strage di civili di domenica, la Domenica delle Palme, nella città ucraina di Sumy, dove due missili hanno ucciso decine di civili, molti dei quali si erano radunati per la messa appunto della Domenica delle Palme. E il commento del presidente degli Stati Uniti, se mai ce ne fosse bisogno, ha messo una volta di più in chiaro qual è la sua posizione rispetto alla guerra in Ucraina. Mi hanno detto che è stato un errore, ha dichiarato il presidente americano Trump commentando i missili balistici con munizioni a grappolo lanciati dai russi su Sumy domenica. E allora ieri un giornalista ha chiesto al presidente americano che cosa intendesse per errore e lui ha risposto che il vero errore è stato lasciare che la guerra iniziasse. Gli incompetenti sono Joe Biden e Volodymyr Zelensky, nessuno è un angelo. Vladimir Putin non avrebbe dovuto iniziarla la guerra, ma gli altri due non l'hanno fermata e anzi, il suo predecessore Joe Biden ha rubato le elezioni. Trump ha rispolverato un grande classico del suo repertorio e invece il presidente ucraino continua a chiedere cose. Trump che ha ribadito la guerra tra Russia e Ucraina è la guerra di Joe Biden, non è la mia. Se io fossi stato presidente, quando è iniziata l'avrei fermata sul nascere. Presidente Zelensky e il corrotto Biden hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa fase della guerra iniziasse. Io sto semplicemente cercando di fermare distruzione e morte. Così Trump, che ribadisce il fatto che se fosse stato stato presidente al momento dell'invasione russa dell'Ucraina, questa guerra non sarebbe neanche iniziata. In realtà oggi, anche sulla stampa italiana, qualcuno gli ricorda che appena tornato alla Casa Bianca aveva promesso di risolvere questo e anche il conflitto in corso a Gaza in 24 ore. Lo scrive oggi Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore, raccontando che nonostante le promesse di Trump, le guerre, quella di Netanyahu a Gaza e quella di Putin sull'Ucraina, continuano e non solo i due non si fermano, diventano più brutali e aggressivi, come se volessero approfittare dell'inaspettata distrazione di una crisi economica globale esplosa e poi apparentemente sospesa. Il riferimento naturalmente è alla guerra dei dazi. Scrive Tramballi, più che ipotesi sono fatti di cronaca. Israele ormai controlla il 20% della striscia di Gaza, svuotandola dei suoi abitanti, e anche la città di Rafah al confine con l'Egitto sta per essere evacuata. Quanto all'Ucraina, i bombardamenti russi ora sono più numerosi e più mortali. Forse è l'avvisaglia di una grande offensiva di primavera. Probabilmente i russi stanno solo utilizzando il tempo che Trump e i suoi negoziatori continuano a regalare a piene mani a Putin. E su questo tema, sull'intensificazione delle operazioni militari tanto a Gaza quanto in Ucraina, scrive anche oggi sulla stampa Stefano Stefanini, in un'analisi intitolata «Se The Donald ha dato carta bianca ai piani di Putin e Netanyahu». Per quanto riguarda l'Ucraina, Stefanini scrive che lo schema di Trump si ripete da quando si è nuovamente insediato alla Casa Bianca, ma le ultime ore sono andate a definirlo ancora di più. Lo scopo di Trump non è la pace in Ucraina, ma la normalizzazione dei rapporti con la Russia. La pace in Ucraina è necessaria, ma è solamente strumentale allo stabilimento di un dialogo privilegiato con Mosca e quindi sacrificabile alle condizioni che chiederà Putin. Putin, che aggiunge Stefanini, sta attuando in questo momento una doppia strategia. Colpendo obiettivi di nullo valore militare, cerca di intimidire e terrorizzare una popolazione, quella ucraina, ormai esausta, e alzando la pressione bellica punta a mettere Zelensky in condizioni di non rifiutare quanto gli verrà offerto come piano di pace, e qui piano di pace lo scrive fra virgolette, non ancora la resa, ma quanto è più vicino possibile a una resa, e quindi non solo territorio ma anche un'Ucraina debole politicamente e militarmente, anche perché Putin sa, e ieri ne ha avuto la conferma, che da Washington non si leverà alcuna condanna e neppure un filo di critica. Esattamente 2 anni fa, il 15 aprile del 2023, iniziava una guerra civile in Sudan, guerra civile che è solo l'ultima tappa di anni di guerra che hanno insanguinato il paese africano. Oggi sulla stampa Fabiana Magri ripercorre le tappe di questa vicenda, racconta di una guerra civile prolungata e su larga scala che ha spinto quasi 13 milioni di persone ad abbandonare le loro case negli ultimi 2 anni e aggiunge un numero impressionante, altre 400.000 persone hanno abbandonato le loro case solo da domenica scorsa, cioè da quando, dopo un assalto e un assedio che si è protratto per 4 giorni e che secondo il governo e le organizzazioni umanitarie ha causato l'uccisione di oltre 300 civili attorno ai campi profughi di Zamzam e Abu Shouk e alla città di Fashir nel Darfur settentrionale, le milizie di supporto rapido, quelle che trovate sui giornali anche con la sigla RFS, hanno preso il controllo di Zamzam. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha stimato tra 60.000 e 80.000 il numero di famiglie che hanno dovuto abbandonare il campo che, già colpito dalla carestia, è vicino all'unica roccaforte dell'esercito regolare in quella regione del Darfur. Il pezzo di Fabiana Magri ricorda quali sono le forze in campo e quali sono le posizioni: da una parte appunto le milizie di supporto rapido, la RFS, dall'altra le forze armate sudanesi, che sono riuscite a riprendere il controllo della capitale Khartoum, hanno consolidato la riconquista del centro del paese, un paese di fatto spaccato, tanto che secondo gli analisti lo scenario che si va delineando da mesi è quello di un Sudan diviso tra amministrazioni rivali. Per questa pagina della stampa, pagina 13, oltre al quadro della situazione politica e militare nel paese, riporta anche una testimonianza dal campo per cercare di avvicinarsi a comprendere in che condizioni sta vivendo la popolazione sudanese intrappolata in questa guerra civile. La testimonianza di Gaia Giletta è un'infermiera specialista in malnutrizione di Medici Senza Frontiere. Divide la sua attività di infermiera tra la striscia di Gaza e il Darfur, e in Darfur racconta: curiamo 500 bimbi malnutriti a settimana. E scrive che tanto in Darfur come a Gaza, molti degli attacchi avvengono vicino agli ospedali, anche a meno di 100 metri. Spesso sono direzionati proprio verso le strutture e lo staff sanitario. E anche per questo, racconta, molte organizzazioni umanitarie hanno dovuto lasciare il Sudan e anche Medici Senza Frontiere più volte ha dovuto sospendere l'attività in alcuni punti del paese. Scrive in conclusione della sua testimonianza che curare i pazienti diventa un rischio per la vita degli operatori. In Sudan come a Gaza è saltata ogni regola, lo stato d'eccezione della guerra non ha risparmiato neppure gli ospedali. Il Sudan è un deserto umanitario che singhiozza nell'indifferenza del mondo, anche di fronte al bombardamento di un mercato, i cui bersagli sono stati solo civili, affamati e inermi. Una notizia arrivata nella notte dagli Stati Uniti, non la troverete sui giornali. L'amministrazione Trump ha annunciato che congelerà 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni pluriennali e 60 milioni di dollari in contratti pluriennali all'Università di Harvard, dopo che l'università ha dichiarato di non voler accogliere le richieste di modifica delle sue politiche, richieste che arrivavano proprio dall'amministrazione Trump. Con questo rifiuto, tra l'altro, Harvard mette a rischio quasi 9 miliardi complessivi di dollari di finanziamenti federali. In una nota, il presidente di Harvard, Alan Garber, ha spiegato il perché di questa scelta dell'università. Scrive: «Non rinunceremo alla nostra indipendenza né ai nostri diritti costituzionali». Che cosa aveva chiesto l'amministrazione Trump ad Harvard come ad altre università? Questo è solo l'ultimo capitolo di una battaglia che l'amministrazione Trump sta portando avanti nei confronti delle università americane, in particolare quelle che ritiene in qualche modo roccaforte del pensiero progressista. L'amministrazione aveva chiesto l'eliminazione dei programmi di Harvard per la diversità, equità e inclusione, il divieto di indossare la mascherina durante le proteste nei campus, riforme delle assunzioni e delle ammissioni basate sul merito, e il merito, inteso dall'amministrazione Trump, passa anche per la rimozione di quote riservate a minoranze storicamente discriminate, e poi aveva chiesto anche la riduzione del potere detenuto da docenti e amministrazioni più impegnati nell'attivismo che nella ricerca accademica, una sorta di controllo delle opinioni e anche del dissenso all'interno delle università. Alcune di queste, al contrario di Harvard, avevano ceduto all'inizio di marzo. L'amministrazione Trump aveva minacciato la Columbia University di New York di tagliare 400 milioni di dollari di fondi pubblici se l'università non avesse ridotto la libertà di espressione e di protesta nel proprio campus. Dopo due settimane l'università aveva annunciato nuove regole e aveva anche accettato che fosse messo sotto osservazione, di fatto commissariato, il Dipartimento di Studi sul Medio Oriente. La colpa della Columbia, secondo Trump, aver consentito manifestazioni a favore della Palestina all'interno del proprio campus. Uno dei leader di questa protesta, tra l'altro, Mahmoud Khalil, è stato arrestato lo scorso 8 marzo. La spiegazione ufficiale di questo arresto è che non aveva dichiarato nella domanda per la green card, il permesso di soggiorno permanente, di aver lavorato, tra l'altro, per l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, che dalle autorità americane e da Israele è accusata di antisemitismo. Venerdì scorso un giudice federale dello stato della Louisiana, dove Khalil è detenuto, ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump per l'espulsione di Khalil. Il caso di Khalil non sembra essere isolato, non in tutti i casi si arriva alla misura drastica di un arresto, ma secondo la CNN dal 20 gennaio, giorno dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, è già stato revocato il visto d'ingresso a 252 tra studenti e ricercatori distribuiti tra 80 università americane. E ieri sul Corriere della Sera una italiana che sta trascorrendo un semestre di studio all'Università di Berkeley in California aveva raccontato qual è il clima di precarietà e di diffidenza che stanno vivendo in questo momento oggi gli studenti stranieri nelle università degli Stati Uniti. Raccontava al Corriere che tre giorni fa sono stati revocati i visti ad alcuni studenti internazionali, che l'ufficio studenti internazionali ha inviato mail con le istruzioni su come comportarsi in caso di revoca di visto o anche di arresto. Persino i caffè intorno al campus mettono a disposizione delle schede con i consigli su come rispondere alle domande delle autorità. Quali autorità in particolare? Sono gli agenti del ICE, l'Immigration and Customs Enforcement. E la presenza di questi agenti nei campus americani si è andata moltiplicando, così come si moltiplicano i casi anche di studenti arrestati proprio dagli agenti dell'ICE. Raccontava ancora questa studente che a tutti gli studenti internazionali è stato raccomandato di non lasciare gli Stati Uniti durante le vacanze di primavera, perché potrebbe essere difficile o perlomeno incerto poi rientrare nel paese. E visto questo clima di ostilità nelle università degli Stati Uniti nei confronti non solo degli studenti internazionali ma anche degli studenti cittadini degli Stati Uniti, si moltiplicano anche gli appelli in Europa ad approfittare di quella che potrebbe essere un'opportunità per la nostra ricerca. Sui giornali oggi si segnalano due interventi in questa direzione, uno di Massimo Sideri nella pagina degli editoriali sul Corriere della Sera, che cita singole iniziative in questo senso, per esempio del CNR, Consiglio Nazionale per le Ricerche, e dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ma aggiunge: qui, al di là delle singole iniziative, abbiamo bisogno di un'azione sistemica, necessitiamo di una massa critica europea per essere credibili. E Sideri sul Corriere come testimonial di questo che dovrebbe essere l'impegno in Europa per attirare ricercatori, per farli rientrare o attirarne di nuovi, utilizza Albert Einstein, e questa citazione: è nella crisi che nascono l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Tra le strategie, fra l'altro, Sideri sul Corriere cita quella indicata dall'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, il fisico Roberto Battistoni, il progetto ReBrain. E la seconda segnalazione dai giornali di oggi è proprio un'intervista a Roberto Battiston che, sulla stampa, intervistato da Valentina Arcovio, racconta e spiega il suo progetto Rebrain Europe, un manifesto per un'Europa della scienza aperta. Un documento che ha già superato la soglia delle 1000 firme ed è pronto per essere inviato al Presidente della Repubblica Mattarella e alla Ministra dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini. Spiega Battiston alla stampa: questa proposta nasce dalle innumerevoli segnalazioni di amici e colleghi che da oltreoceano temono per il loro futuro professionale. Il manifesto di Rebrain Europe segue l'appello lanciato qualche giorno fa da circa 1900 scienziati degli Stati Uniti, tra questi anche alcuni premi Nobel, che hanno denunciato le gravi difficoltà derivanti dalle recenti decisioni dell'amministrazione Trump. Negli Stati Uniti, dice Battiston, che è un paese faro per la ricerca scientifica e tecnologica in tutti i settori, stiamo assistendo a un vero e proprio attacco alla scienza. Dal settore medico a quello ambientale fino al settore spaziale e climatico sono tutti segnali d'allarme, dai quali emergono chiaramente atteggiamenti contrari alla libertà di pensiero e alla discussione che sono fondamentali per garantire una ricerca efficace e di qualità. Sui traghetti della Tirrenia, in partenza da Genova, viaggiavano spesso gratis, un gesto di cortesia quantomeno sospetto, visto che i beneficiari erano ammiragli, ufficiali di varie capitanerie di porto, funzionari di prefettura e persino due magistrati in servizio nella stessa città in cui opera la Compagnia Italiana di Navigazione, CIN, della quale fa parte Tirrenia. Non è ancora chiaro quale fosse la contropartita di tanta generosità, ma la procura di Genova ha il sospetto che fosse un modo per tenersi buoni ufficiali e funzionari che all'occorrenza potevano ricambiare. E alcuni di loro, per l'accusa, potrebbero averlo fatto. Lo scrive oggi Alfio Sciacca sul Corriere della Sera. Nei confronti di una parte dei 40 indagati viene infatti ipotizzato anche il reato di corruzione nell'esercizio delle funzioni. I magistrati ritengono che abbiano barattato viaggi gratis o carte gold che permettono di non pagare i servizi a bordo come ristorante e bar in cambio di controlli più tolleranti se non compiacenti sulle navi della Tirrenia. Ne scrivono anche Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso sul Fatto Quotidiano. Ho scelto il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano per trattare questa notizia per una sorta di mia fissazione. Diciamo che premio queste due testate perché stamattina non sono cadute nella tentazione di utilizzare il termine traghettopoli e non so come la pensiate voi, ma per me questo è un titolo di merito. Il pezzo del Fatto Quotidiano racconta che secondo i pubblici ministeri di Genova esisteva un tariffario della corruzione deciso proprio in base alle funzioni svolte. Al comandante del porto e a quello in seconda spettavano il biglietto free con tasse a carico della compagnia, trattamento VIP e sconto del 30% per gli amici. Per il capo di sicurezza della navigazione il biglietto era gratuito ma senza gli extra di lusso riservati solo ai superiori. Ai nostromi invece, che si occupano dell'assegnazione di banchine e ormeggi oltre che dei controlli operativi sulle navi, spettava il biglietto gratis, trattamento riservato anche ai capi ufficio armamento, mentre ai semplici addetti della capitaneria lo sconto era del 30% ma solo se ricoprivano posizioni di interesse per le navi della flotta. La procura ha chiesto 13 misure cautelari, come detto sono una quarantina per ora gli indagati. Naturalmente si sta indagando, vi terrò informati degli sviluppi quando si saprà qualche cosa di più. È arrivato a uno sviluppo forse decisivo la vertenza Beko, la multinazionale degli elettrodomestici con una proprietà di maggioranza turca che lo scorso novembre aveva annunciato quasi 2000 esuberi in Italia. Ieri sera, dopo quasi 5 mesi, al Ministero del Made in Italy è arrivata la firma su un accordo quadro, dopo l'intesa raggiunta la settimana scorsa tra azienda e sindacati, un'intesa che aveva avuto il via libera da parte dell'88% dei lavoratori. Il piano, ribattezzato Piano Italia, prevede 300 milioni di investimenti destinati a innovare i prodotti, modernizzare gli impianti e garantire il futuro produttivo di tutti gli stabilimenti, salvaguardando anche i livelli dell'occupazione. A questi investimenti si affianca una riduzione degli esuberi. Erano previsti inizialmente 1935 esuberi. In virtù di questo accordo gli esuberi sono scesi a circa 950 e le uscite saranno volontarie e incentivate. Gli ammortizzatori saranno utilizzati con un approccio conservativo, ne scrive oggi Cristina Casadei sul Sole 24 Ore. Secondo il piano industriale presentato da Beko nel novembre scorso, era destinato alla chiusura lo stabilimento di Comunanza e invece l'impianto manterrà le sue linee produttive, produce lavatrici, ma non solo. Allo stabilimento di Comunanza verrà assegnata una nuova produzione di fascia alta nei prossimi mesi. Cesserà invece la produzione a Siena di Beko Europe, ma il sito verrà reindustrializzato. L'impianto, spiega il Sole 24 Ore, era penalizzato tra l'altro da un canone di affitto anomalo, sarà acquisito da Invitalia in accordo con il Comune di Siena e si andrà adesso alla ricerca di un nuovo investitore. Mentre tutti gli altri siti del gruppo presenti in Italia saranno valorizzati, a Cassinetta verrà introdotta la produzione di un forno premium e verrà mantenuta la produzione di frigoriferi. A Melano sarà realizzato un nuovo piano a induzione. Lo stabilimento di Carinaro sarà potenziato e inizierà a operare per altre aziende del gruppo Beko, mentre il polo di ricerca e sviluppo dell'elettronica a Fabriano, che inizialmente era destinato alla chiusura, sarà mantenuto. Oggi si vota per le elezioni amministrative in quattro comuni del Friuli Venezia Giulia. Di questi quattro comuni, uno è capoluogo di provincia, è Pordenone. Gli altri sono Monfalcone, Nimis e San Pier di Sonzo. È particolarmente interessante la situazione di Monfalcone, perché il porto ospita uno dei principali cantieri navali italiani, della Fincantieri, e anche per questo è uno dei comuni italiani con la più forte presenza straniera, stranieri in particolare provenienti dal Bangladesh, ma non solo, nella stragrande maggioranza impiegati proprio nei cantieri navali cittadini. Ed è per questo, per questa forte presenza straniera, che per la prima volta in Italia, nella città proprio con la più alta percentuale di immigrati, si presenterà alle urne anche un partito islamico. Lo racconta l'inviato del Corriere della Sera a Monfalcone, Francesco Battistini. Questo partito si chiama Italia Plurale, IP, ha un serbatoio di potenziali 7.982 elettori stranieri e naturalmente, come tutte le formazioni che si presentano a queste elezioni, esprime un proprio candidato sindaco. In questo caso si tratta di un ingegnere, Buko Nate, nato a Dakar, viene dal Senegal, ha 62 anni e ha già una consolidata esperienza politica, è già stato assessore per il centrosinistra. Un esperimento politico, questo di Monfalcone, da seguire con interesse, naturalmente accompagnato anche da tensioni di Monfalcone e delle tensioni legate all'immigrazione. Si era parlato molto, in particolare per le iniziative dell'ex sindaca leghista Anna Cisint, che quando era a capo dell'amministrazione cittadina aveva chiuso le moschee abusive, aveva vietato il bagno alle donne vestite, tolto le panchine, proibito anche di giocare a cricket nei giardini comunali, aveva scelto la via dell'opposizione diretta, netta, rispetto alle politiche di integrazione. E allora da questo punto di vista è interessante notare come oggi di Monfalcone si parli anche su un altro giornale e non in relazione alle elezioni amministrative. Ne parla domani con Stefano Iannaccone per raccontare un'iniziativa proprio di Fincantieri, un progetto proprio all'insegna della diversità, dell'equità e dell'inclusione, questa sigla DEI, che è un altro dei principali bersagli della campagna dell'amministrazione Trump contro le università negli Stati Uniti. Tanto per tornare su argomenti che abbiamo già trattato, Fincantieri che ha lanciato a Monfalcone questo progetto di integrazione che passa da una parte per l'uso di un lessico diverso, più inclusivo, mettendo per esempio al bando la definizione delle persone su base etnica o nazionale. I lavoratori e le lavoratrici dei cantieri non verranno più definiti o catalogati come italiani, egiziani, indiani oppure come musulmani o indù. Ci si rivolgerà alle persone senza ghettizzarle in base a una loro appartenenza etnica o religiosa. Ma il cuore di questo progetto, di questa iniziativa, riguarda corsi di formazione linguistica. E questo perché? Perché secondo stime citate da Stefano Iannaccone su Domani e formulate da esperti, almeno un 25% di incidenti nei cantieri sarebbero legati alla scarsa comprensione della lingua da parte di lavoratori stranieri. Un cartello interpretato in maniera inesatta oppure completamente non compreso rappresenta un problema su un cantiere, scrive Domani. Al contrario, la capacità di lettura diventa un salvavita, soprattutto in ambienti a elevata presenza di lavoratori di diversa provenienza. Questo riguarda i cartelli, la comprensione della lingua scritta, immagino sia altrettanto valido anche per le indicazioni a voce sui luoghi del lavoro. Un brevissimo aggiornamento su una storia che vi raccontavo ieri. La città di Matera era rimasta senza acqua per un guasto alle condutture. Acquedotto Lucano, che è la società che gestisce la rete idrica di Matera, ha comunicato la ripresa graduale dell'erogazione dell'acqua potabile in città a partire dalla serata di ieri. Ne approfitto per una rettifica e per ringraziare un'ascoltatrice di Morning che mi ha scritto ieri per segnalare che il commissario Raffaele Ruberto non è un commissario nominato per la crisi idrica. È commissario prefettizio che è stato nominato per la gestione del comune di Matera, e questo in seguito alla crisi e allo scioglimento del consiglio comunale. Siamo in chiusura, vi segnalo che l'apertura delle pagine di cultura di tutti i giornali questa mattina è dedicata alla morte del romanziere peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2010, aveva 89 anni. Tutti i giornali ripercorrono la carriera letteraria, anche il percorso politico di Vargas Llosa, la sua tempestosa amicizia con un altro grande romanziere sudamericano, Gabriel García Márquez. Tutti quanti raccontano l'aneddoto del pugno sferrato da Vargas Llosa all'allora amico García Márquez al culmine di una litigata. Vi segnalo che in moltissimi quotidiani, accanto agli articoli di giornalisti e critici letterari, sono molti i colleghi di Vargas Llosa, gli scrittori, a raccontare il loro punto di vista sul romanziere. Giusto così per darvi qualche segnalazione, sul Corriere della Sera ne scrive Alessandro Piperno, sulla Stampa Nicola Alagioia, su Repubblica lo scrittore spagnolo Javier Cercas. E visto che parliamo di libri e visto che siamo arrivati al 15 del mese, vi ricordo anche che oggi dalle 8:30 è disponibile sulla app del Post la nuova puntata di Comodino, il podcast sui libri e su tutte le cose che ci stanno intorno. E anche Comodino si aggiunge alla collezione dei podcast registrati live durante l'evento Voices, la giornata dei podcast dal vivo del Post che si è tenuta all'Officina Grandi Riparazioni di Torino. A Torino Ludovica Lugli ha parlato con Francesca Crescentini, che forse conoscete con il nome di Tegamini, content creator e traduttrice, con Gianluca Nativo, che è autore di romanzi e professore, e hanno parlato dei libri che leggono le ragazze e i ragazzi, di quelli che gli vengono fatti leggere e anche di un metodo per insegnare la scrittura e la lettura sempre più diffuso tra gli insegnanti di lettere. Tra l'altro, di questo metodo Nativo aveva anche scritto in un articolo sul Post. E visto che parliamo di libri e della giornata di Voices, ne approfitto anche per rimediare a una mia colpevole dimenticanza. Nella app del Post, nella sezione dei podcast, è presente anche la puntata di Timbuktu, registrata dal vivo a Torino. Timbuktu, il podcast che parla con i libri di Marino Sinibaldi e che a Torino ne ha parlato con Chiara Valerio. Sinibaldi e Valerio che si sono chiesti a che servono i libri, se servono. E direi che per oggi ho fatto davvero il pieno di segnalazioni, non mi resta che augurarvi un'ottima giornata. Se lo vorrete, ci ritroviamo domani ancora con Morning. Ciao!